Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Simone, qual è la forza più potente del mondo? È più potente di una bomba nucleare? È più potente di qualsiasi altra cosa? Allora, è stato detto, in base al brano che leggeremo oggi, è vero che la cosa più potente del mondo è l'amore. L'amore. L'amore è la forza dietro gli atti più grandi mai compiuti. E oggi vogliamo parlare del più grande atto mai compiuto, che è stato il risultato dell'amore più grande mai esistito. Già in sé sarebbe una cosa grande da capire, da studiare, da comprendere di più. Ma è ancora più grande, perché questo non è solo un fatto storico. Questo è un amore vivente, un amore per noi, un amore che riguarda e cambia e trasforma le nostre vite e le nostre eternità. Stiamo parlando dell'amore di Dio, che lo ha spinto a mandare il suo unigenito figlio intera alla croce per poter salvarci. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni e nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare il capitolo 3, in cui Gesù spiega a Nicodemo che per poter entrare nel regno di Dio non bastava essere un grande uomo religioso e sincero e buono, no, serviva nascere di nuovo, o serve. Nicodemo aveva difficoltà a capire questo, comprendere cosa vuol dire nascere di nuovo. E noi vogliamo andare avanti in questo brano e Gesù spiega a Nicodemo che quello che ha da dire riguarda verità che succedono sulla terra, ma ci sono altre verità di cui ne parlerà, di quello più grande, che riguardano cose celeste, che non sono visibili sulla terra, ma sono rivelati a noi nella Bibbia. Allora abbiamo concluso l'ultimo sermone con il versetto 11, capitolo 3, Giovanni 3, versetto 11. Voglio rileggere quello come introduzione del sermone di oggi. Gesù sta parlando con Nicodemo, non solo a Nicodemo, ma in questo caso sta parlando a Nicodemo come parte dei capi dei giudei. E dice, leggo da 12 a 13, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Or, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo, che è nel cielo. Allora abbiamo parlato di questo, e quando Gesù dice voi non accettate la nostra testimonianza, grazie a Dio Nicodemo accettava la testimonianza di Gesù. Abbiamo visto, capitolo 12 se ricordo bene, ha rimproverato Sanedrio perché accusavano senza base, e poi alla fine di Giovanni vediamo Nicodemo che va ad aiutare Giuseppe di Arimatea a prendere giù il corpo di Gesù e seppellirlo, metterlo nella tomba di Giuseppe di Arimatea, che era un atto di un vero credente. E quindi Nicodemo aveva accettato la testimonianza, ma i giudei in linea generale, soprattutto i capi, non hanno accettato la testimonianza di Gesù Cristo. Allora, voglio rileggere i 12:13. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Ora, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Ci sono verità di Dio che riguardano la vita sulla terra. E se uno non è aperto, allora sono cose spirituali, cose terreni, sono l'opera di Dio nella vita, salva una persona. Ma dove lo salva? Lo salva dopo che va in cielo o lo salva sulla terra? Lo salva sulla terra. Quindi, quelli sono cose terreni, opere di Dio sulla terra. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, di cosa avevo appena parlato a Nicodemo? La nuova nascita. Dove succede? Sulla terra. Come crederete se vi parlo di cose celesti? Che sta per fare? Questo brano sta per fare. E poi, per aiutare Nicodemo e noi ad avere fede in quello che Gesù dichiara delle cose celesti, Gesù si presenta come Dio. Versetto 13. Ricordate che Gesù si chiamava come titolo Figlio dell'uomo. Era il suo titolo più usato, che lui usava parlando di se stesso. Veniva profetizzato questo titolo. Nicodemo conosceva questa profezia, quindi capiva che Gesù parlava di se stesso prendendo quel ruolo. E così Gesù dichiara a lui 13 ancora: or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Gesù qui si sta descrivendo come colui che è disceso dal cielo. Allora, gli uomini iniziano la loro esistenza sulla terra. Non vengono alla terra, nascono sulla terra. Iniziano l'esistenza qui. Invece il figlio, figlio dell'uomo in questo esempio, è disceso dal cielo. Che vuol dire già esisteva in cielo. Ma solo Dio già esisteva in cielo. E quindi Cristo qui a Nicodemo, e Nicodemo capiva, sta dicendo: io vengo dal cielo. Non sono solo un buon grande uomo che Dio è con me. No, no, io sono venuto dal cielo, mostrandosi divino. E poi è salito in cielo, salirò in cielo. Ma poi cosa dice alla fine del versetto? Una cosa molto strana. Cosa dice? Guardate, alla fine. I figli dell'uomo che è nel cielo. Gesù sta parlando di se stesso, sta lì davanti a Nicodemo e dice: il figlio dell'uomo, io, sono in cielo. Posso capire, è disceso dal cielo, posso capire, è salito in cielo, ma io che sono qui davanti a te sono in cielo perché Gesù è Dio. Gesù è Dio, una qualità di Dio è onnipresente. Non capisco questo, ma Gesù è Dio. Chi sono io per capire Dio? Si sta presentando come Dio incarnato. E se, visto che è Dio incarnato, posso credere quello che mi dice. Questo non è solo un grande uomo, no, no, questo è Dio incarnato, venuto dal cielo, venuto dal cielo. E adesso Gesù arriva a quello che dice in versetto 14, in cui inizia un discorso mostrando che egli è il Salvatore, che può dare la vita eterna tramite la sua morte. È quello che dirà adesso, nel versetto 14. Allora, ricordate, Nicodemo era un giudeo, un capo dei giudei, quindi un esperto dell'Antico Testamento, la scrittura per loro, l'Antico Testamento per noi, conosceva bene le profezie e quello che Gesù dice, lui capiva, in linguaggio che Gesù non usava con gentili, tipo la donna samaritana, perché non avrebbe capito, ma Nicodemo sì. E lui dice, leggo 14 e 15, e questa è la salvezza, e come si riceve la salvezza? E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Nicodemo avrebbe capito questo. Vi racconto brevemente quello che era successo quando Mosè innalzò il serpente per aiutarci a ricordare. Dopo l'Esodo, quando Dio ha liberato Israele, il popolo, dall'Egitto, erano nel deserto, curati da Dio con anche miracoli. A un certo punto, più di un punto, ma più di una volta, ma a un certo punto peccarono contro Dio. Dio aveva curato loro perfettamente, compreso delle prove, e cominciarono in Numeri 21 a lamentarsi. Cominciarono a dire che sarebbe stato meglio restare in Egitto. E per questo grave peccato di lamentarsi contro la cura di Dio. E lamentandoci oggi è contro la cura di Dio. Se io ho delle prove, da dove vengono? Chi gestisce la mia vita? Ho un dottore irragionevole, ho colleghi che mi creano problemi, ho vicini di casa, ho famiglia, o quello che sia. Dio gestisce tutto. E se mi lamento, sto lamentandomi contro la cura di Dio, la provvidenza di Dio. E Dio in Numeri 21 ci aiuta a capire quanto è grave questo. Infatti, cosa fece Dio? Mandò dei serpenti ardenti in mezzo ai servali, venivano in mezzo al campamento, mordendo le persone, e tutti coloro che mordevano, morivano. Quindi era un problema. Un problema. Quando tu vivi in una tenda, è difficile tenere fuori i serpenti. A un certo punto, il popolo capiva di aver peccato contro Dio, andarono a Mosè confessando il loro peccato, chiedendo a Mosè di pregare per loro che l'Eterno togliesse i serpenti. E Mosè pregò per loro. E lo voglio leggere la risposta dell'Eterno a Mosè, Numeri 21, 8 e 9. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avvenne che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Il serpente rappresenta il male, il peccato. Nel giardino il serpente è stato maledetto da Dio. Il serpente rappresenta il peccato. E così, quando un israelita, essendo colpevole, veniva morso da un serpente, guardava a quel serpente, vedendo il suo peccato lì. Io peccato. Il serpente rappresentava peccato. Guardava dicendo: Signore, io ho peccato contro di te. Ho bisogno del tuo perdono, perché sono colpevole, sono colpevole. E guardava, riconosceva la propria colpa. E così fu perdonato da Dio. Allora, questo perdono non fu comprato con la persona. La persona non aveva niente da pagare, era colpevole. Era un dono da Dio per chi riconosceva il proprio peccato e aveva fede in Dio. Se uno non aveva fede, non guardava al serpente. Guardare non è dare un'occhiata, è guardare, fissare gli occhi, pensando al significato. Quindi questo perdono, questa salvezza veniva riconoscendo il proprio peccato e guardando per fede al mezzo che Dio aveva provveduto. Allora Nicodemo capiva questo, conosceva benissimo questo avvenimento. Allora, tenendo quello in mente, rileggo 14. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Gesù sta dichiarando che era necessario, bisogna, necessario per lui di essere innalzato sulla croce. Là, appeso alla croce, Gesù è coperto con il peccato di tutti coloro che Dio avrebbe salvato in tutta la storia, e quella persona che guarda o pensa a Gesù sulla croce, vedendo Gesù coperto con i miei peccati, io sono colpevole, guardo a Gesù e dice io sono colpevole, lui è coperto con i miei peccati, perché io sono colpevole. Quindi ho fede che lui sta morendo a posto mio, o per noi, che è un avvenimento passato, è morto per i miei peccati, e guardo a lui nella mia mente, nel mio cuore, con fede, sarò salvato. Allora, ricordate, quando Gesù era sulla croce, era coperto di peccato. Isaia 53, abbiamo letto non tanto fa, leggo Isaia 53, 4 a 6. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Quando Gesù era sulla croce, era coperto dal peccato. Secondo Corinzi 5:21, leggiamo che Dio ha fatto essere o diventare peccato colui che non aveva peccato, che è Gesù Cristo. Leggo quel versetto. Egli qui è Dio Padre, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Gesù Cristo non ha conosciuto peccato, ha vissuto senza mai peccare in alcun modo, e Dio ha fatto essere peccato per noi Gesù Cristo. Gesù Cristo si è caricato del mio peccato. E se tu sei in Cristo, Gesù Cristo si è caricato del tuo peccato. E quando è stato innalzato sulla croce, era coperto con il nostro peccato. E poi là sulla croce Dio Padre lo ha punito al posto nostro. Credere in colui che è stato innalzato vuol dire credere che noi siamo colpevoli, che lui è innocente, che lui si è coperto con i nostri peccati ed è stato punito al posto nostro. Questo è il senso di credere in colui che è stato innalzato. Come era necessario per gli israeliti di guardare al serpente innalzato sull'asta con fede, riconoscendo io sono colpevole. Così noi dobbiamo guardare a Gesù Cristo con fede, dicendo io sono colpevole e lui è morto per i miei peccati. E quando Gesù dichiara bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, vuol dire non c'è altro modo, non c'è altra via, non c'è altra possibilità, non c'è modo che Dio può perdonare i peccatori allo stesso tempo che mantiene la sua giustizia, se non pagare i peccati di quei peccatori in Gesù Cristo suo figlio. Un commento qui. Quando Gesù diceva che il figlio dell'uomo deve essere innalzato, i giudei capivano che parlava della morte sulla croce. In Giovanni 12, come esempio, i giudei credevano che il Cristo non doveva mai morire, era vittorioso, quindi il Cristo quando arriverà non morirà mai, credevano così. E capivano che Gesù si stava presentando come il Cristo. Perciò in Giovanni 12, Gesù sta parlando con i giudei e lui parla della sua morte, usando il termine sarà innalzato. Ma il Cristo non può morire. Vi leggo, Giovanni 12, 32 e 34. Gesù parla. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Ora egli diceva questo per indicare di quale morte egli doveva morire. La folla gli rispose, noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora, come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Avete capito? Ma noi abbiamo appreso dalla legge, abbiamo capito dalla legge di Dio che il figlio dell'uomo, il Cristo, rimane in eterno, non morirà, ma tu stai dicendo che morirà. Quindi loro capivano che innalzare deve essere innalzato, lui parlava della sua morte, come morirebbe. Ma i romani mettono sulla croce e innalzano dalla terra, è l'unica morte così. Quindi loro capivano. E così Nicodemo capiva di cosa parlava Gesù quando parlava è necessario, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. E questo era anche per noi. E cosa provvede quella morte? Come il serpente, quella morte coperta di peccato, perché Nicodemo avrebbe capito quello. Come Mosè innalzava il serpente, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Per Nicodemo era chiarissimo, ma tu stai dicendo che tu devi morire sulla croce coperta di peccato? Tu che sei Dio, perché sei disceso dal cielo? Tu stai dicendo che quello è necessario? E cosa provvede? Leggo di nuovo 14:15. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Era chiarissimo per Nicodemo, conoscitore delle scritture, che Gesù stava parlando della sua morte sulla croce. E quando dice credere, affinché chiunque crede in lui, in base a quello che ho appena detto di lui, che morirà sulla croce coperto di peccato e chi guarda lui con fede sarà perdonato, affinché chiunque crede in lui, crede nel senso che lui muore al mio posto, non perisca, ma abbia vita eterna. Sarà perdonato, sarà riconciliato con Dio, avrà la vita eterna. Allora, una frase mega incoraggiante è la frase chiunque crede in lui. La salvezza è disponibile a chiunque, anche per i più grandi peccatori. Tante persone credono che hanno peccato troppo, non posso essere salvato, non posso, ho peccato troppo. Loro capiscono qualcosa della gravità del peccato, non capiscono la grandezza del sacrificio. La salvezza non è limitata dalla grandezza del peccato. La salvezza è possibile per chiunque in base alla grandezza del sacrificio di Gesù Cristo. Il sacrificio di Gesù Cristo è così grande e immenso, di così grande valore, che è sufficiente per chiunque crede in Lui con vera fede, vedendo in Lui la propria colpa appesa sulla croce. Chiunque che crede in Lui così sarà perdonato. In Matteo 12 Gesù spiega che ogni peccato può essere perdonato, tranne il peccato contro lo Spirito Santo, che nel contesto di Matteo 12 ha un significato particolare. Leggo Matteo 12, 31-32. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura. Allora, il contesto qui è importante. Gesù aveva guarito un uomo e alcuni dei capi dei giudei avevano detto: ha guarito quell'uomo per il potere di Beelzebub, di Satana. Loro conoscevano le scritture, conoscevano che il Cristo avrebbe compiuto miracoli per mostrare che è il Cristo. Quindi questi uomini sapevano dallo Spirito Santo che aveva operato in Cristo per compiere questi miracoli, sapevano lui è il Cristo. È l'unico che può salvarci. E pur sapendo questo, per opere dello Spirito Santo lo chiamavano Beelzebub. Ma lui fa questo per il potere di Beelzebub. Quindi loro capivano, lui, egli è il Cristo, ma lo rifiutiamo. Allora, ogni peccato può essere perdonato. Anche bestemmiando Cristo, uno che non conosce Cristo e pecca nei peggiori dei modi, il sacrificio di Cristo è così grande che può perdonare quella persona. Ma se lo Spirito Santo apre gli occhi ad una persona e lo fa vedere, Gesù è il Cristo di cui hai bisogno per la tua salvezza, e la persona rifiuta la testimonianza dello Spirito Santo, rifiuta Cristo, non c'è perdono, perché il perdono è solo in Cristo. E tu chiudi quella porta in faccia, avendo capito chiaramente, e non c'è altro perdono in tutto l'universo. Ma chiunque crede in Lui, che vuol dire? Credere di essere colpevole e che Lui è morto per i miei peccati, sarà perdonato. Allora, attenzione, la persona più malvagia al metro umano, a volte noi vogliamo, quella persona lì. C'è gente malvagia che si butta in roba satanica e tu li vedi e magari sono coperti con, sono disfigurati di tatuaggi, di altra roba, e tu li vedi e tu vedi male, e c'è male, ma Dio può perdonare. Ma la persona più buona, più dolce, che aiuta i bambini a un orfanotrofio, tutto quanto, se non si riconosce come peccatore, perirà, sarà condannato al lago di fuoco. La persona più buona è un uomo di famiglia, una donna di famiglia, una buona mamma, un buon marito. Se non riconosce il suo peccato, è perduto per l'eternità. Perché la salvezza non dipende da una persona che è buona abbastanza, la salvezza dipende dal sacrificio di Cristo. Ma il fatto che chiunque crede in Lui non perirà, ma avrà la vita eterna, è una grande notizia. E perciò non dobbiamo mai disperarci noi e dobbiamo proclamare a tutti. Non dire, ma quella persona lì è proprio malvagia. Quella persona lì ha proprio bisogno. Come la persona buona. Tu hai mai fatto il grande errore che ho fatto io di conoscere una persona molto dolce e sensibile? Oh, quella persona ascolterà. Hai mai avuto questo grave errore che ho avuto io? Conoscere una persona molto dolce, sensibile? Oh, lui ascolterà di Dio. E conoscere una persona malvagia, bestemmia, un uomo che va da donne, tu, oh, quello lì, no, lo lascio stare. E mai avuto questo grave errore? Di credere che è la bontà umana di una persona che lo prepara per la salvezza? Gesù è venuto per salvare peccatori. Nicodemo, essendo giudeo, sapeva benissimo del giudizio, che c'era la perdizione davanti ai peccatori non perdonato al giudizio. La perdizione, cos'è la perdizione? Perdizione è la separazione dalla vita, quindi qui c'è perdizione e vita eterna. Perdizione è separazione dalla vita eterna, che vuol dire separazione da Dio. Vuol dire essere, come i secondi tessalonicesi, respinti dalla presenza di Dio per sempre. Chiunque crede in Gesù Cristo nel suo sacrificio non perirà, ma avrà la vita eterna, sarà perdonato, riconciliato con Dio e sarà con Dio per tutta l'eternità. Chi non si ravvede e crede in Gesù per essere una buona persona, avere una buona famiglia, una bella vita, ma morirà e si troverà davanti al giudizio senza Cristo e sarà condannato a una vita di tormento costante perché ha rifiutato Cristo. E dobbiamo dire questo ai nostri figli e a tutti. La vita, soprattutto in una famiglia di credenti, è una vita bella, ma finirà e sarà terribile. Per uno che non ha Cristo. Dobbiamo annunciare questo. La vita eterna, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. A questo punto, di quello che si capisce, Giovanni l'autore comincia a parlare lui. Quindi, da quello che viene detto nel versetto 16 in poi, è Giovanni che parla. Non cambia tanto, ma sembra che sia quello. È che lui sta prendendo le verità che Gesù ha detto e rielaborando loro, rivelando una cosa celeste che lo Spirito Santo gli ha spiegato. Qui nel versetto 16, Giovanni spiega che quello che sta dietro l'atto in cui Gesù è stato innalzato sulla croce. E poi ripete la descrizione della salvezza che Gesù aveva dichiarato nel 15. Il versetto 16 è considerato l'Evangelo in miniatura. È il versetto della Bibbia più conosciuto nel mondo. Questo versetto rivela il cuore di Dio, rivela la salvezza nel suo Figlio Gesù Cristo. Conosciamo tutti questo versetto. Io prego che oggi possiamo fermarci per considerare di più quello che stiamo leggendo, per capire l'amore di Dio per noi peccatori. Chiedendo l'aiuto di Dio, leggiamo versetto 16, Giovanni 3, 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù aveva detto a Nicodemo, se non credete alle cose terrene, come crederete alle cose celeste? Qui c'è una cosa celeste. La salvezza si può capire, ma il cuore di Dio che ha disegnato la salvezza non possiamo capire senza la rivelazione da Dio. Non è un avvenimento terreno, il cuore di Dio. Solo se viene rivelato quel cuore, possiamo conoscerlo. E qui viene rivelato. Questo versetto rivela il cuore di Dio in cielo che lo ha fatto mandare Gesù alla terra. Non è qualcosa storico che puoi leggere in un libro di storia. Questo è successo in cielo. È una cosa celeste. Ma è importante capire. Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Allora, attenzione, finora in questo Evangelo abbiamo avuto a che fare con giudei. Gesù era giudeo, aveva a che fare con i giudei. E tranne qualche piccola eccezione, aveva a che fare solo con giudei. Al punto che dopo la risurrezione è tornato in cielo e quando Pietro fu mandato a casa di Cornelio, un non giudeo, un gentile, no, ma signori, cioè io non posso andare in casa di un gentile, perché ancora non era chiaro. E perciò quando leggiamo Dio ha tanto amato il mondo, non Dio ha tanto amato i giudei, Dio ha tanto amato il suo popolo, no, Dio ha tanto amato il mondo. Giudei, per Nicodemo, il mondo? Persone da tutte le nazioni, di tutte le razze. Sarebbe stato colpito? E noi che non siamo giudei, dobbiamo dire, ma io c'entro in quello. Dio ha tanto amato il mondo, persone di ogni razza, nazione, lingua. E questo amore lo ha spinto a dare suo unigenito figlio, a salvare peccatori, non peccatori fra i giudei, ma peccatori fra tutti i popoli del mondo. Questo vuol dire che la salvezza, il perdono, la salvezza, essere riconciliati con Dio, è disponibile per tutti gli uomini in tutto il mondo. Non esiste peccatori troppo lontano da Dio che non può essere salvato per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Quello che ha spinto Dio a mandare Gesù non è che vedeva nel futuro il cuore, oh, quella persona lì mi seguirà bene dopo che lo salvo, lo salverò. No, non ha visto qualche capacità, qualche merito, qualche bontà nel futuro. No, Dio ha mandato, ha dato Gesù Cristo a causa del suo amore. L'amore di Dio non dipende dall'oggetto amato. Il nostro amore spesso dipende dall'oggetto amato. Non nel caso di un genitore con un neonato nel grembo o appena nato. L'amore lì è solo dalla persona al piccolo. L'amore di Dio è così, solo che non è per un bel piccolo, è per un nemico, un peccatore. Quello che ha spinto Dio a mandare suo figlio, a dare suo figlio, era il suo cuore di amore. E notiamo quello che ha fatto. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. L'amore di Dio era così immenso, più di quanto possiamo concepire, che Dio ha dato il suo unigenito figlio. Consideriamo unigenito figlio e poi dare. Abbiamo già visto in Giovanni 1 cosa vuol dire unigenito. L'unico. Allora, Gesù Cristo, il figlio di Dio, è l'unico figlio di Dio di quella categoria. Quando Dio salva persone, diventano figli di Dio, ma non nel senso che Gesù è figlio di Dio. Gesù è figlio della stessa essenza del Padre. In Lui dimora tutta la pienezza della deità. Gesù è eterno, sempre con il Padre, dall'eternità passato. Chi Dio salva non è sempre stato con il Padre, non diventa mai uno di natura con il Padre, è tutta un'altra cosa, è figli ma non come Gesù è figlio. Gesù è l'unico figlio che è della stessa natura del Padre. che è eterno. Quindi Gesù è unigenito. Che vuol dire? Che vuol dire? Non c'è nulla preziosa al Padre quanto il Figlio. Dio non ha più figli, ha solo Gesù come Figlio di Dio. Prima che era Gesù, Gesù è solo un nome umano da tutta l'eternità. E quindi c'era il Figlio, l'unigenito Figlio, la cosa più preziosa. Vediamo un tipo in Abramo, quando Dio comanda a Abramo di sacrificare Isacco, così dice: Abramo, prendi tuo figlio, tuo unico figlio, colui che ami. E quando Gesù fu battezzato, la voce dal cielo: questi, lui, è il mio figlio amato in cui mi sono compiaciuto. Allora, Dio amava Gesù con un amore che non riusciamo a comprendere. Un amore eterno, un amore perfetto. E Dio ha dato suo unigenito figlio. Ha dato, cosa vuol dire quello? Ha dato Gesù di lasciare la gloria, lasciare la presenza del Padre, andare a terra, caricarsi con il peccato di ribelli nemici di Dio che siamo noi. Gesù, il Santo di Dio, che non ha mai peccato, è venuto in terra per caricarsi dei peccati dei nemici di Dio. Nemici. Ribelli contro Dio. Siamo noi. Sta parlando di noi. Dare suo unigenito figlio non era mandarlo in missione, era mandarlo a coprirsi del peccato, che è una cosa inconcepibile per il Santo di Dio, per poi punirlo, allontanarsi da lui. Al punto che quando Gesù era sulla croce per 3 ore c'erano tenebre, rappresenta l'ira di Dio che cadeva su di lui, il giudizio. E alla fine di quelle 3 ore, Marco 15:34, leggo io, ora nona, sarebbe 15 pomeriggio, e allora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dare il suo unigenito figlio e darlo a quello. Abbandonare il figlio per peccatori. Per punire i miei peccati, i tuoi peccati. Gesù doveva subire l'ira di Dio anziché l'amore di Dio. Doveva essere separato dal Padre anziché in comunione come tutta l'eternità. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, unigenito figlio, ha dato a quello. Dare il figlio vuol dire quello. Ha dato Gesù a prendere il posto dei peccatori che avrebbe salvato, subendo l'ira del Padre contro quei peccatori. Gesù ha fatto questo. Così grande è l'amore di Dio. E che cosa è stato comprato con quel sacrificio, quel dono infinito? Quel sacrificio ha comprato il perdono. Ha comprato l'essere riconciliati con Dio, ha comprato la vita eterna con Dio come Padre adesso, al posto della perdizione, la separazione eterna da Dio. E poi la domanda: chi riceve questa salvezza? Chi riceve questa salvezza? Tutti vengono salvati? No, il brano è chiaro, non solo questo brano, tutta la Bibbia, non tutti vengono salvati. Questa salvezza è solamente per chi crede in Gesù. Abbiamo già visto in versetto 15 cosa vuol dire credere in Lui. Vuol dire credere come chi mi salva dal mio peccato, dalla mia condanna. Quindi credere in Gesù non vuol dire solo credere i fatti di Lui e credere in Gesù come chi salva me che sono colpevole sotto condanna. Gesù in Giovanni 2, abbiamo già letto, era a Gerusalemme, ha compiuto molti miracoli e tanti credevano in lui. Ma poi abbiamo letto che Gesù non si fidava di loro perché conosceva i loro cuori. Loro credevano in Gesù. Oh, tu sei da Dio! Tu sei magari il Cristo! Ma non vedevano lui come chi poteva togliere la loro colpa. Così la loro fede non salvava. Perché non era fede come chi mi ottiene perdono. Non era quello. Credevano in Gesù, ma tu sei magari il Cristo, hai fatto miracoli che solo Cristo può fare, che bello, ma non capivano, io sono colpevole, ho bisogno che qualcuno muori al mio posto, ma solo chi può fare quello, solo il Cristo, quello no. E quindi chi crede in Gesù vuol dire chi vede il proprio peccato e che è sotto condanna, giustamente è sotto condanna, e crede nel sacrificio di Gesù Cristo sulla croce al posto suo. E quella persona non perirà, ma piuttosto avrà la vita eterna. Abbiamo già visto cosa vuol dire perire, questa è una ripetizione di 15, respinto dalla presenza di Dio per sempre. Chi crede in Gesù così non perirà. Non sarà gettato nel lago di fuoco per essere tormentato giorno e notte senza mai la possibilità di uscire, ma sarà riconciliato con Dio. Il tabernacolo di Dio sarà con gli uomini. Dio stesso dimorerà con quelli che sono salvati. La salvezza è oltremodo meraviglioso. E perché Dio ha mandato, ha dato suo figlio a quella morte di subire il delirio? Perché? Dio ha tanto amato uomini peccatori. Non c'è nulla paragonabile all'amore di Dio. È la forza più grande nell'universo, perché ha prodotto, ha creato l'atto più potente, l'atto di salvare i peccatori. E non c'era altra via. Allora io prego che pur conoscendo questi versetti, che possiamo riflettere sull'amore di Dio. L'amore di Dio per noi. Riflettiamo su quello che Dio ha dato. A che cosa? E per quale scopo? E che noi, che non siamo neanche giudei, eravamo senza Dio, senza le promesse, senza speranza, ha dato Gesù per salvare noi. E prego che possiamo andare in giro proclamando questo, perché questa salvezza è per chiunque crede. Non esistono persone troppo malvagi, troppo lontani. Non dobbiamo noi, ma quello non, ma lo dovresti conoscere, è un tipo. Non importa. Gesù è venuto per peccatori. Il più grande era l'Apostolo Paolo. E ha salvato me. E se tu sei in Cristo, ha salvato te. Questo è l'amore di Dio. Oh, che Dio ci aiuti a comprendere questo di più. Padre, comprendiamo poco del tuo amore. Poco. Hai dato tutto. Hai dato colui che era in assoluto più prezioso a te, non c'era altro. Hai dato, ma non solo alla morte, no, hai dato ad essere punito da te. Hai dato a dover subire la tua ira. Avevi versato solo amore su di lui. Padre, era per peccatori, era per me e gli altri che tu salverai. Nemici, gente che riceveva la tua bontà nella forma di benedizioni terreni e non si inginocchiava davanti a te. Ribelli. Oh Padre, aiutaci a vedere la gravità del nostro peccato. Quanto è terribile, ma giusto il giudizio e quanto è grande il sacrificio di Gesù Cristo, e a capire che Gesù è venuto per compiere quel sacrificio a causa del tuo amore e anche il suo. Aiutaci a comprendere che la salvezza in Gesù Cristo è così grande che chiunque crede, la persona più malvagia, può essere perdonata. Aiutaci a non esitare di proclamare la salvezza a tutti, perché noi non sappiamo chi salverai. Aiutaci a capire che non c'è nulla di paragonabile. È importante quanto proclamare la salvezza eterna e il perdono, perché se la gente ha tutto ma se perde l'anima non vale nulla. Padre, grazie per la salvezza in Gesù Cristo, grazie per il tuo amore e ti prego che possiamo comprenderlo di più in attesa di vedere arrivare dal cielo Gesù Cristo per prendere coloro che hanno creduto in Lui. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.